del peccato si rivela una trasgressione della legge divina. Quindi c'era un codice che era esterno all'uomo, l'osservanza di questo codice, praticamente impossibile, rassicurava l'uomo di essere in comunione, a posto con Dio. La trasgressione anche di una sola regola, di un solo precetto di questo codice, lo faceva ritenere impuro e quindi bisognoso di essere perdonato. Per cui nella religione giudaica, come in tante religioni, il peccato riguarda il rapporto tra l'uomo e Dio. Ma Gesù ha presentato un'immagine di Dio completamente differente da quella delle religioni. E quando Gesù deve parlare di quello che secondo il linguaggio religioso è la salvezza, o il linguaggio umano, si può chiamare la realizzazione dell'uomo, non indica mai un rapporto con Dio. Quando il ricco chiede a Gesù cosa deve fare per ottenere la vita eterna, e Gesù gli dice: perché lo chiedi a me? Hai già Mosè, osserva i comandamenti. E quando il ricco replica quali, Gesù in maniera clamorosa gli elenca soltanto quelli che erano comuni a tutte le culture e non i tre esclusivi di Israele, quelli che erano comuni in tutte le culture e riguardavano i doveri verso gli uomini. Sapete che il tavolo della legge, i comandamenti, erano simbolicamente espressi in due tavole. Nella prima erano gli obblighi assoluti nei confronti di Dio, e questi erano un'esclusiva di Israele. Quindi l'adorazione di un Dio unico, il divieto di usare, di nominare il nome, e il riposo nel giorno del sabato. Questi tre comandamenti erano il distintivo di Israele sopra tutti gli altri popoli, perché nessun altro popolo aveva questi comandamenti. Gli altri sette comandamenti erano normali nei codici comportamentali di tutte le religioni e tutte le nazioni circostanti. In tutte le culture c'era la proibizione, il comandamento di non rubare, di non ammazzare, eccetera. Ebbene, quando il ricco chiede a Gesù cosa devo fare per ottenere la vita eterna, Gesù gli dice: osserva i comandamenti. E alla replica quali, Gesù ignora in maniera polemica e sconvolgente la tavola che riguarda gli obblighi assoluti nei confronti di Dio, e gli elenca soltanto i doveri nei confronti degli uomini. Ovviamente nel Vangelo di Matteo, nella parabola del giudizio dei popoli pagani, Gesù non chiederà conto se hanno creduto o no in Dio, se hanno pregato o meno, se hanno frequentato il Tempio, ma chiederà se hanno risposto ai bisogni elementari degli uomini per la loro sussistenza. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete ospitato. Quindi quello che determina la salvezza o la realizzazione dell'uomo non è il rapporto che si ha con Dio, ma con gli altri. Nella religione il peccato è un'offesa a Dio, ma nel profeta Geremia si trova la contestazione di questo senso del peccato. Dice Dio: ma credete peccato di offendere me? Non offendete piuttosto voi? Nel Concilio Vaticano è stata data una bella definizione del peccato. Il peccato è una diminuzione dell'uomo nel suo processo di crescita. Quindi quando l'uomo pecca non reca una impossibile offesa a Dio, perché Dio è impossibile da offendere. Certo, per noi vittime di un indottrinamento religioso nel quale ci inculcava questo senso del peccato come offesa a Dio, ricordate quella preghiera che si recitava una volta, l'altro di dolore, per commerita, fece voi, infinitamente buono e degno, eccetera. Quindi il peccato era considerata un'offesa a Dio. Ma Dio non può essere offeso, perché Dio è amore e l'amore non si offende. Quando vogliamo avere un'immagine di chi è Dio, dobbiamo andare nella lettera di Paolo ai Corinti, quello che è chiamato l'inno alla carità, ma più che inno alla carità è il ritratto di Dio. Dio è amore e l'amore è così. E tra le caratteristiche di questo amore, l'amore mai si offende. Quindi quando l'uomo pecca non offende Dio, che non fa l'offeso o l'irata. Questo è il Dio della religione, una proiezione delle permalosità dell'uomo. Siamo noi uomini che facciamo gli offesi, che teniamo il muso, teniamo il broncio, ma non Dio. Dio è amore. Quindi il peccato non è un'offesa nei confronti di Dio, ma un'offesa che l'uomo fa a se stesso, una diminuzione nel suo processo di crescita. Chiamati a crescere e diventare figli di Dio, il peccato, la colpa, è uno stop a questo processo di crescita. Allora, per Gesù, quello che rende puro o impuro l'individuo non è l'atteggiamento che si ha nei confronti della divinità, quindi se si è creduto o meno, se si è frequentato il tempio o no, ma soltanto atteggiamenti nocivi che volontariamente, perché se non sono volontari naturalmente non implicano la responsabilità della persona, atteggiamenti nocivi con i quali si vuole nuocere a un individuo. E Marco qui ne elenca 12, attenzione, i numeri sono simbolici, 12 come le 12 tribù di Israele, ma non è che sono esaustivi, sono indicativi. In nessuno di questi atteggiamenti, nessuno di questi atteggiamenti riguarda il rapporto con la divinità. Vediamo. Allora, ciò che esce dall'uomo, questo si contamina l'uomo. Quando Gesù dice che non è quello che entra nell'uomo, naturalmente il discorso si estende, non è soltanto agli alimenti, non è la trasgressione di una regola esterna quello che rende impuro l'uomo, ma il male che comanda all'interno dell'uomo, che si dirige verso un suo simile per nuocere. Da lì dentro, infatti, cioè dal cuore, ricordo che il cuore non è la sede degli affetti come per noi, ma è la mente, la coscienza, escono le intenzioni cattive. E queste intenzioni cattive adesso sono elencate in 12 atteggiamenti, tutti rivolti agli uomini per nuocere. Prostituzioni al plurale è diverso da prostituzione, non riguarda soltanto l'esercizio della prostituzione, ma prostituzioni riguarda il vendersi per interesse, il vendersi per addizione, il vendersi per carriera, quindi sono atteggiamenti che fanno male a se stesso e fanno male agli altri. Furti, omicidi, il tutto va sempre letto nell'ottica dell'insegnamento di Gesù, per cui per Gesù omicidio non è soltanto uccidere fisicamente una persona, ma se tu lo calunni, se tu gli togli la reputazione, questo per Gesù è grave come averlo ucciso. Il furto non è soltanto sottrarre direttamente dalle tasche di una persona qualcosa per te, è il non condividere, avere tu in abbondanza e lasciare l'altro nell'indigenza, tutto va compreso naturalmente nell'ottica di Gesù, altrimenti rientriamo nella casistica, uno è di sangue, tutte queste dice sono salvo. Adulteri, cupidice cioè la bramosia di possedere, il malinteso senso della felicità che molti hanno, che consiste nell'avere molto. Abbiamo visto che con Gesù la felicità non consiste nell'avere molto, ma nel dare molto. Ricordate quell'espressione che abbiamo detto e che deve essere un po' il motivo conduttore sempre delle nostre azioni. Si possiede soltanto quello che si dà. Quello che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. Quindi la cupidigia è quello che rovina la persona. L'uomo avaro è una persona che non è cresciuta. L'avaro è una persona che è rimasta in uno stadio infantile. Cosa caratterizza lo stadio infantile del bambino? L'espressione tutto mio, un bambino non ci pensa minimamente di condividere i giochi che ha. Il bambino, per il senso che ha di sopravvivenza, di egoismo, tutto quello che vede è tutto mio, ed è la persona rara, è una persona che non è cresciuta, è rimasta in uno stadio infantile, per cui tutto quello che ha è tutto suo e non pensa minimamente di condividerlo con gli altri. Un'espressione per indicare la cupidigia dell'Antico Testamento e che anche Gesù adopera è l'occhio cattivo. La persona avara, il tacagno, è formulato con l'indicazione avere l'occhio maligno, l'occhio cattivo. Perché l'occhio cattivo? Perché la persona avara, quello che conosciamo, persone avare, hanno sempre lo sguardo sospettoso, stanno sempre attenti, perché hanno sempre paura che il nostro comportamento, anche la nostra gentilezza, sia un attentato alla sua sicurezza e ai suoi beni. Sapete che con le persone avare bisogna usare una cautela, non salutatelo mai con un sorriso, perché mica gli fate piacere, lo gettate nella disperazione, ma salutato, e va pure il sorriso, adesso cosa vorrà? Quindi lo gettate nella disperazione. Quindi l'occhio cattivo riflette questa esperienza di queste persone avare, le persone addette alla cupidigia, che guardano tutto e tutti con sospetto, perché tutto è loro e non pensano di condividere con gli altri. La malignità, il pensiero maligno, questa è una caratteristica comune nelle persone religiose. È strano come le persone religiose possono essere tanto pie e tanto devote, ma di una malignità, capaci di una malignità. Voi sapete che nei conventi, nelle comunità religiose, specialmente quelle molto grandi, il pettegolezzo, la critica, la malignità, il controllo della vita degli altri è una costante, è sempre vedere con sospetto le azioni dell'altro. C'è una volta, parlando a un ritiro di suore, dico, come certe suore che talmente prese a controllare la virginità delle loro suore dimenticano la propria. Questa è la malignità, è vedere sempre tutto con sospetto, sempre tutto con malizia, qualunque cosa vista con sospetto. Inganno. Perché si inganna? Si inganna per il proprio interesse, per il proprio tornaconto. Io non sono una persona limpida, non sono una persona lineare, trasparente, perché sono determinato dal mio interesse. L'impudicizia significa la sfrenatezza non soltanto a livello sessuale, ma in tutti i sensi, non avere freni. L'invidia, la calunnia, vedete come sono gli uni collegati all'altro, invidio l'altro, non potendo essere come questa persona, allora lo calunnio. La superbia e infine l'ultimo, quando era una tecnica oratoria dell'epoca, quando si volevano far ricordare degli elementi importanti, si collocavano al primo e all'ultimo posto, perché in un elenco è difficile ricordarsi qualcosa che sta alla metà, ma il primo e l'ultimo sono quelli più importanti. Quindi l'evangelista colloca al primo posto le prostituzioni, cioè le persone che svendono se stesse per la propria funzione, per la carriera, per un posto, di queste cose se ne fanno tante, e all'ultimo l'equivalente, la stoltezza. La stoltezza qui non riguarda una qualità intellettuale dell'individuo, se uno è stupido, poverino, va compatito, ma non gli può essere imputato come un peccato. La stoltezza, i Vangeli, è l'atteggiamento di quella persona che vive unicamente per se stessa, accumulando per sé, e poi alla fine della vita non ha concluso niente. E lo stolto, nel Vangelo, è l'uomo ricco che, avendo prodotto tanti monachi, dice, c'ho tanto, adesso demolisco i granai e ne costruisco di più grandi, e poi dirò, goditi e dammi la bella vita. E il Signore dice, stupido, stanotte stessa crepi. E tutto quello che hai accumulato, per chi sarà? La sottizia, la sottilità, è tipica dei genitori. I genitori sono quelli che si sacrificano, quelli che accumulano per poi lasciare ai figli, quelli che sacrificano tutta la vita per poi lasciare qualcosa ai figli, quello che va sotto il nome di eredità. Gesù non ritiene questo un atteggiamento positivo. Se c'è eredità significa che non c'è stata generosità, quindi l'accumulo dei beni è un brutto tossico che inevitabilmente e infallibilmente finirà per avvelenare la vita di coloro che la ricevono. Sapete che una delle forme di perfidia sottile che hanno i genitori per vendicarsi dei loro figli è lasciare loro l'eredità. Sanno benissimo che lasciando loro l'eredità ci sarà un'inimicizia perenne tra i loro figli, perché per quanto possono aver fatto esattamente le parti, c'hai i figli e c'hai 100, divido 50-50, ci sarà sempre uno dei figli che dirà, ma io lo sono andato a trovare una volta di più e mi aspettavo quel padre che era per me. Quindi la stoltezza è il sacrificare tutta l'esistenza per accumulare e per dare. Allora non hai costruito niente, sei una persona che si è finita nel nulla. Allora, conferma Gesù, tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Quindi sono tutte le cose che nascono da un atteggiamento negativo, sbagliato della persona, intossicano la vita degli altri e sono queste che rendono impuro l'uomo. rendono impuro, questo significa che lo chiudono all'azione divina. Non perché Dio non voglia agire, ma quando una persona si comporta male con un altro, chiude la porta all'azione divina. Allora per aprirla di nuova bisogna rettificare questo atteggiamento. Ebbene, in versetto 24, scrive l'Evangelista, partito di là, sarebbe meglio produrre con scappato, ma il termine è partito, andò nella regione di Tiro, vai Tiro, la sparata troppo grossa. È arrivato a dire che nella Bibbia esistono parti non autentiche, che non esprimono la volontà di Dio, dichiarava mondi tutti gli alimenti, quindi indirettamente dichiarando falso, almeno il libro del Levitico, il libro del Deuteronomio, dove ci sono capitoli e pagine intere indicando cibi puri e impuri, e allora Gesù, ecco che scappa, era notato, perché Gesù, si è dato continuamente alla mancanza. In ogni volta che è stata una situazione di conflitto, poi Gesù si è dato alla mancanza, perché doveva andare a formare, almeno in maniera greca, un piccolo gruppo. Dopo di questo, quando Gesù lo ha creduto, è andato lui per affrontare Gerusalemme per scontrarsi con il potere. Domani mattina l'incontro lo terrà Riccardo, abbiamo visto questo nuovo rapporto con Dio, influisce anche nei rapporti con gli uomini, come questo insegnamento di Gesù ha portato un cambiamento radicale all'interno della famiglia. Una famiglia patriarcale dominata dal maschio e il padrone, con la donna succube e intima, quindi Riccardo tratterà di questo vedendo i rapporti familiari e poi i rapporti all'interno della comunità. Con me ci troveremo sabato mattina e vedremo l'ultimo dei temi da trattare, che è quello del Tempio, l'azione di Gesù nel Tempio di Gerusalemme con tutto il suo significato, non soltanto lo sbaraccamento, ma quello che significa per noi, cioè un Dio che non chiede ma che dà, per cui tutto quello che si dà a Dio, lui non l'ha chiesto e se non l'ha chiesto è inutile e nocivo. Allora, abbiamo adesso un po' di tempo per le vostre domande. C'era Don Mario che era in vista della presa stamattina, Ecco, allora diamo la presenza a Don Mario che stamattina era in vista della presa, quindi...
Allora, per quanto riguarda stasera vorrei una verificazione tra la tradizione, che è una delle forze della liberazione, leggo capito a metà, comunque tra la tradizione e le tradizioni, perché tante volte mi è successo a certe mie osservazioni eccetera, questa fa parte della tradizione della Chiesa, ma tante cose non fanno parte, sono un regresso della storia della Chiesa, non un avanzamento, una superata, lo Spirito Santo non c'entra sempre, no? A me è vero che fatto giro per vedere tante cose, sarebbe ancora tanto introdotto, no? Quindi tradizione e tradizione.
Allora, intanto cominciamo, c'era una forma, una formula teologica adoperata nella spiritualità ebraica che il Nuovo Testamento raccoglie seppur modificandolo. Quando si parlava di Dio, la formula era che Dio è colui che era, colui che è, e colui che sarà. Allora Dio è colui che era, è quello che i nostri padri hanno conosciuto e che ci hanno trasmesso, questa allora è la tradizione. E noi siamo grandi, se noi siamo qui è perché nel bene o nel male ci è stata trasmessa questa tradizione del concetto di Dio, del concetto di Chiesa, e quindi noi siamo grati ai nostri padri, ai nostri antenati che ci hanno trasmesso il Dio che era. Questa tradizione da noi è presa e vivificata e diventa l'esperienza attuale del Dio che era. Nella tradizione, per vivere l'esperienza, bisogna sfoltirle dalle tradizioni che sono gli usi momentanei di vivere questo deposito della fede. Quindi c'è stato trasmesso questa fede del Signore, questa fede della Chiesa. Questa è la tradizione che noi prendiamo, facciamo nostra e poi trasmetteremo ai nostri successori. Questa però deve essere distinta dalle forme momentanee con cui questa tradizione si esprime. Queste sono le tradizioni, quindi queste come ramiseghi devono capire. Allora, noi siamo carne, i padri che ci hanno trasmesso il Dio che era. Noi abbiamo trasmesso questo messaggio, ma non lo viviamo come l'hanno vissuto i nostri padri. Vedete che la Chiesa prende dalla tradizione, ma continuamente si rinnova. Vedete, abbiamo visto stamattina il concetto di morale in 50 anni, come è cambiato. Noi non crediamo in Dio come credevano i nostri nonni, non ci rapportiamo con Dio come credevano e si rapportavano i nostri nonni. Siamo grati perché ci hanno dato questa fede in Dio, ma poi l'abbiamo fatta nostra, per cui noi viviamo in maniera completamente diversa dalla loro tradizione. Quindi Dio è con il re e con il re, e nel mondo giudaico Dio era colui che sarà, cioè non sappiamo come sarà, si manifesterà alla fine dei tempi. Ed è nel Nuovo Testamento questa formula viene ripresa, ma anziché il futuro, il Dio che sarà, quindi è il Dio dei nostri padri, il Dio che noi viviamo e quello che si rivelerà alla fine dei tempi. Nel Nuovo Testamento questa formula viene ripresa nel libro Apocalisse, Dio è siccome che era e colui che è, ma è colui che viene. E il verbo adoperato dall'autore è un verbo che si chiama continuativo, una continua venuta del Signore. Cosa vuol dire questo? Noi siamo grati ai padri che ci hanno trasmesso questa tradizione, che ci permettono oggi di fare questa esperienza per essere aperti a un Dio che continuamente viene. Dio è colui che fa nuove tutte le cose ed è un Dio sempre nuovo. Ogni esperienza che noi facciamo di Dio deve aprirci a nuove possibilità maggiori di conoscenza e di accoglienza del suo essere, della nostra esistenza. Questo è l'insegnamento che abbiamo nel Nuovo Testamento. Quindi non un Dio che sarà, ma un Dio che continuamente viene. E il rischio che si corre è che in nome del Dio del passato noi non riconosciamo il Dio del presente. È quello che ha detto a Saul Paolo quando perseguitava i suoi correligionari, in nome di Dio perseguitava il Dio che veniva. Tanto è vero che quando c'è lo scontro con il Signore e Saul dice: chi sei tu? Io sono il Dio, io sono il Signore che tu stai perseguitando. Nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, c'è un monito molto, molto forte, dice che Dio venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Perché quando Dio si manifesta, non si manifesta mai secondo il Dio che era del passato, e neanche secondo il Dio com'è, il Dio che noi conosciamo, ma si manifesta in una maniera completamente nuova. Quando si dice che Dio si manifesta, non si intende che si manifesta che arriva a Gesù Cristo. Dio non ha altra maniera per manifestarsi che attraverso gli impianti, i profeti. Allora il monito che ci viene da Giovanni è di stare attenti, di non far sì che in nome del Dio della tradizione rifiutiamo il Dio che si presenta. È quello che è successo a Israele, e Gesù prende, ripeto, non è una polemica con il mondo giudaico, ma un monito per la comunità: voi ogni profeta che è apparso l'avete ammazzato. Poi dopo gli avete costruito il monumento, ma in nome del profeta che avete ammazzato e gli avete costruito il monumento, perseguitate quelli che vengono dopo. Cos'è questo meccanismo? Il profeta è un uomo che in particolare sintonia con Dio ne manifesta la volontà. Da parte dell'istituzione religiosa, sempre attaccata, difesa del passato, il profeta viene, cioè, il profeta viene combattuto, ostacolato e quando si può ammazzato. Poi passa del tempo e ci si accorge che veramente questo uomo era un uomo di Dio. Allora si accoglie il suo insegnamento e lo si trasforma in dottrina, ma già è vecchia, già è superata. Perché già Dio ha suscitato nuovi profeti che annunciano delle novità. Allora in nome della dottrina del profeta ammazzato si continuano a ammazzare i presenti. Ricordiamo sempre che uno dei più grandi teologi che la Chiesa cattolica ha avuto, che ancora oggi è in auge e in valore, San Tommaso d'Aquino, tutte le sue opere furono bruciate nella piazza della cattedrale, perché questa novità era, nella Chiesa purtroppo è un po' il peccato originale, le novità vengono viste sempre con sospetto. Ma perché cambiare? Si è sempre fatto così. E quindi tutti i santi, tutti i profeti che hanno voluto fare qualcosa di nuovo sono stati sempre ostacolati da San Francesco, preso per pazzo dai suoi, da San Giovanni Bosco, quelli che vengono del incontro di santi, che sono sempre
ricordare una, sono due donne, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, le uniche due donne alle quali la Chiesa concesse il titolo di dottore, cioè il cui insegnamento è valido per tutta la Chiesa. Ma mi dite voi perché questa Teresa d'Avila, monaca carmelitana di clausura, non poteva vivere secondo le regole che da secoli il Carmelo con degli ordini più antichi, e centinaia di suore si erano santificate vivendo le regole del Carmelo. Teresa, per la sua esperienza di Dio, trovava le regole insufficienti, inadeguate per esprimere la sua esperienza di Dio. E allora aveva bisogno di cambiarle, di rinnovarle. Tant'è vero che il povero vescovo, che ha a che fare con questa monaca privata, scrive a Roma, tanto un giudizio conservato il documento, una lettera in cui dice: ho qui nella mia diocesi una monaca che è femmina, inquieta e vagabonda. Femmina, inquieta e vagabonda. Questa è Teresa d'Avila. Ecco, di Santa Giuseppe, la femmina, inquieta e vagabonda, è stata proclamata dottore della Chiesa, ed il vescovo Cartacello se ne pensa la memoria. La femmina inquieta vagabonda si è collocata qui. Era grata al Carmelo per la traduzione, era grata al Carmelo. Viveva l'esperienza dei suoi contemporanei, ma la sua esperienza con Dio, il Dio che viene, la portava a rinnovare questa esperienza in forma completamente nuova. Quindi i profeti, gli uomini di Dio, sono quelli che rinnovano continuamente le forme di essere nella Chiesa. Francesco d'Assisi, se voleva seguire il Signore, c'era il monastero dei Benedettini, non si poteva far monaco. Poteva farsi monaco, si santificava, Francesco no. Per la sua esperienza di Dio ha visto che il mondo monastico dei Benedettini era inadeguato per esprimere la sua nuova esigenza e ha avuto bisogno di creare qualcosa di nuovo, e per questo è stato preso per mano.
Dio sta sempre dalla parte degli oppressi. Io non ho mai capito perché, quando ha liberato il popolo all'Egitto, ha dovuto cacciare i popoli che stavano già in paesi della terra di Canaan. Praticamente quello che hanno fatto gli ebrei è venire loro. E pare di
quando quante volte si parla di ebrei, anche oggi, il problema è che loro prendono la Bibbia come se fosse il libro del catasto. Incominciano a dire: vedi, questa terra nostra ce l'ha data Dio. La Bibbia non è un libro del catasto. Quindi, attenzione, i libri sacri non sono delle cronache, ma delle teologie. Se noi prendiamo come cronaca la Bibbia, questa è da chiudere, perché è un libro di una serie di errori. Pensate, se uno prende letteralmente la storia dell'Esodo, quella notte, per liberare un gruppo di beduini, che non era neanche tanto numerosi, il Signore ha assassinato tutti i maschi primogeniti del più grande impero conosciuto all'epoca, l'impero egiziano. Assassina il figlio del faraone, uno dice: vabbè, sarebbe stato un delinquente come il padre, un'azione preventiva. Ma dice che uccise tutti i primogeniti maschi d'Egitto, dal figlio del faraone al figlio del schiavo che giaceva in prigione. È schiavo, sta in prigione, e il Signore gli ha dato il figlio. Spiegatevi così, per il ministro di stessa morte, com'è possibile? E perfino i primogeniti del schiavo. Naturalmente non è una cronaca, ma è una teologia per dire che Dio sta sempre dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori. Allora, la Bibbia non è un libro del catasto. Quando leggiamo nella Bibbia Dio disse: questa è la tua terra, caccia tutti quanti, questo non è un ordine venuto da Dio e poi è stato eseguito. Ma abbiamo un documento, e una piccola parentesi: i testi si possono falsificare, ogni testo è possibile falsificarlo. Il documento che non è possibile falsificare e che è di grande aiuto per la comprensione della Bibbia è l'archeologia. L'archeologia non si può falsificare. L'archeologia, ci sono strati di insediamenti, eccetera, e sono un documento molto molto chiaro. Quindi non puoi togliere un coccio e mettercene un altro di un'altra epoca. Allora, l'archeologia insegna e dimostra che quelli che sono scritti nella Bibbia e Gesta sono azioni teologiche successive, non degli ordini contemporanei. Prendiamo soltanto quando Giosuè
entra nella terra promessa, la prima città che si trova davanti è una città fortificata, è la città più antica che esisteva al mondo, risale a 8.000 anni prima di Cristo, Gerico. Come si fa a prendere Gerico? Fa una processione, 7 volte il giro della città, suona le trombe, le mura di Gerico crollano e si massacrano tutti gli abitanti. Questo c'è scritto. L'archeologia dimostra che quando Israele entrò in questa terra erano già 1.000 anni che Gerico non esisteva più. Non si sa esattamente per cosa fu abbandonata Gerico, se in seguito all'invasione, in seguito all'incendio, ma l'archeologia, e l'archeologia non mente, erano già 1.000 anni che Gerico non esisteva più. Allora la fama di questa Gerico, questa città incredibile, che metteva paura agli ebrei arrivati in terra e vedendo terra desolata, è stata trasmessa in questa maniera. Oppure, anche questo è documentato, quando un re invadeva un altro regno e le prendeva all'interno, prendeva le terre del vicino, faceva scrivere dal suo scriba in corte che questa terra gli aveva dato al Signore. Che perché mi prendi la terra? Guarda, c'è scritto qui, Dio non va data a me. Non è vero che era data, è un'azione successiva. Quindi i pedagogi avranno saputo interpretare, altrimenti diventa un libro del catastro.
Allora però diventa come di dire dell'Odissea, non è una.
Sono ricco, allora, sono verità e
abbiamo rimasto su qualche fatto, qualcosa che dovrebbe essere stato, secondo
allora, la maniera orientale di trasmettere le verità non è la nostra, è differente. Per loro conta la verità di un fatto e non il fatto in se stesso. Un esempio che ho fatto tante volte, che mi sembra comprensibile. Noi in Occidente abbiamo una mentalità dovuta al diritto romano molto razionale, per cui per noi quello che è vero deve essere necessariamente anche storico, se non è storico non è vero. Questo per noi in Occidente, in Oriente non è così. Una qualcosa può essere vero anche se non è storico. Questo noi lo esprimiamo nell'arte. Nell'arte noi esprimiamo delle verità, ma non dei fatti storici. Un esempio che ho portato diverse volte, che mi scuso perché lo ripeto per l'ennesima volta. Prendete il quadro in cui c'è Abraham Lincoln, primo presidente degli Stati Uniti, nell'atto di spezzare le catene di uno schiavo. L'artista ha voluto rappresentare un episodio storico, un fatto storico o una verità? Non certo un fatto storico, perché mai Lincoln ha preso le catene di uno schiavo e le ha spezzate. Lui ha semplicemente abrogato, fortunatamente, ha abrogato la schiavitù e ha insegnato un documento nel quale c'era scritto la schiavitù viene eliminata, nessuna firma. Ma un conto è trasmettere Abraham Lincoln nel gesto di firmare un documento, ma quanto sarà molto più l'impatto e molto più veritiero mostrare Abraham Lincoln nell'atto di spezzare le catene che non siamo. Quindi l'artista non ha rappresentato un fatto, ma una verità. I Vangeli sono così, è la mentalità orientale. Quello che conta è la verità, non il fatto in se stesso. Dio è il liberatore, questa è la profonda verità. Le maniere per presentare l'azione di Dio liberatore, queste sono dovute alla penna, alla creatività, pur attingendo indubbiamente a elementi storici. Ricordo un professore della Bibbia, per farci comprendere questo, ci raccontava un episodio realmente accaduto lì a Gerusalemme. E lui e un altro confratello di notte, tornando da una visita archeologica in un sito, erano ancora cinque, di notte investirono un beduino e uccisero. La colpa era del beduino perché di notte non aveva nessun segno, eccetera. Non si sono fermati perché gli altri beduini avrebbero fatto loro la pelle. Arrivando al primo posto di polizia, denunciarono l'incidente, eccetera. Quando c'è fu il processo, c'erano tutti i capotribù dei beduini e l'avvocato difensore di questi due padri domenicani investì una storia che diceva questo frate, ci guardava l'una dicendo questi adesso ci fanno la pelle o non usciamo più dalla galera, perché ha inventato tutta una serie di circostanze che non erano vere, non erano rispondenti all'episodio. Ed è arrivata alla conclusione, la tribù dei beduini ha accolto la tesi del difensore, ha riconosciuto l'innocenza dei due frati. Perché l'avvocato difensore, che era della loro cultura, voleva trasmettere
la verità non è colpa di queste due, la colpa purtroppo, la responsabilità era del vostro amico che non aveva nessun segnale di notte, quindi non era visibile, quindi questi due è stato un incidente, sono innocenti, ma per dimostrarlo ha creato tutta una storia con dei particolari, delle azioni, dei gesti compiuti dai due, questi c'è adesso, questi mettono in galera per fatta testimonianza, eppure la corte ha accettato. Allora so che per noi è difficile accettare questo modo di pensare, ma è il modo orientale. Prendiamo per esempio un altro tema anche importante, anche se non è il caso di farlo così in maniera succinta. Allora, l'esodo degli ebrei dalla schiavitù egiziana è un fatto storico o una verità? I documenti dell'archeologia non dimostrano nessun insediamento ebraico in Egitto, non si è ritrovato, nonostante che la Bibbia parli anche con il numero simbolico di 40, una permanenza di un popolo nomade nel deserto del Sinai per decenni, non è stato ritrovato nulla. Gli egiziani, che sappiamo, erano degli rapporti, si vedevano tutto, non hanno nulla su questa presunta schiavitù degli egiziani, e non c'è nessun documento e tantomeno non c'è nessun accenno a una disfatta tremenda. Tutto l'esercito del faraone, faraone compreso, affogati nel mare. Non c'è nessun documento, ma a parte tutto questo, mettiamo da parte, perché mettiamo che domani si possa trovare. Cos'è il libro dell'Esodo? Il libro dell'Esodo racconta la liberazione di un popolo dalla schiavitù alla libertà. Quello che storicamente sta sotto al libro dell'Esodo è quando Nabucodonosor conquistò Gerusalemme, distrusse la città che era considerata imprendibile e le portò tutti gli abitanti a Babilonia. A Babilonia, avendo perso la terra, avendo perso il tempio, rifiorì la spiritualità ebraica in una maniera come mai lo era stato prima. Ci sono dei testi, delle liriche che veramente da questa situazione di sofferenza fiorì il popolo ebraico. E quando il re di Persia, Ciro, un re illuminato, concesse agli ebrei di tornare alla loro terra, questo è l'esodo storico compiuto dagli ebrei. Quindi da Babilonia hanno fatto tutto il percorso nel deserto per arrivare alla terra promessa e ricostruita. Questo è il fatto storico. Come viene presentato questo fatto storico? Attraverso l'epopea che è il libro dell'esodo. Quindi è un concetto, io capisco che fa difficoltà per noi comprenderlo, ma ormai comunemente ammesso dagli archeologi.
E l'ha detto, ma sì. Se sempre in diretta, c'è detto almeno quando abbiamo fatto
sì.
Non cita in qualche modo
la Israele come popolo sottomesso dagli egiziani. Gli egiziani avevano conquistato tutto quanto quello che noi chiamiamo il Medio Oriente, e Israele è tra i popoli conquistati dagli egiziani. Ma perché? Ecco, chiediamoci perché proprio l'Egitto diventa il protagonista di quell'esodo. L'Egitto era, per fare i paragoni, l'America di quell'epoca, era la terra dell'abbondanza, era la terra dove si stava bene, e continuamente c'era la tentazione degli ebrei che vivevano in questa terra desolata, la Giudea è una pietraia assolata, continuamente c'era la tentazione di andare in Egitto a fare fortuna, e conosciamo la storia di Giuseppe e degli altri, quando c'erano le carestie andavano tutti quanti là, andavano in Egitto, allora per presentare sotto una cattiva luce questa terra pagana, questa terra isolata, ecco perché l'Egitto è diventato il protagonista della schiavitù, come il serpente. Vedete perché per fare tutte le bestiole nel Genesi viene preso proprio il povero innocente serpente, guardando certe statue dell'Immacolata Concezione, fa più compassione il serpente che guarda con l'occhietto sta donna che rischiate, dice che ti ho fatto, che ce l'hai? Perché il povero serpente? Proprio il povero serpente viene in immagine dell'animale tentatore, perché il serpente, simbolo fatto, era una divinità adorata dai popoli circostanti. Allora anche il maiale, perché la protezione di Israele di mangiare il maiale? Perché in altre aree circostanti, religiose, era il simbolo, era la divinità dell'abbondanza, della fecondità.
Quindi si prendono questi elementi per crearne dei tabù. Allora, abbiamo detto che in queste epopee prendono indubbiamente degli elementi storici, Mosè, non cristiano, questo non toglie che lungo l'arco della storia di Israele ci siano stati dei periodi di andata in Egitto più o meno pacifici e dei periodi di ritorno. Da questi episodi sono anche poi si è costruita l'epopea, ma il vero esito compiuto da Israele è stato quello da Babilonia, la terra della schiavitù, quella è stata veramente la terra della deportazione, a Israele, la terra promessa di Gesù. Bene, ci prepariamo per l'Eucaristia.